Storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Buonasera ascoltatrici e ascoltatori e bentrovati a Uscita di Sicurezza. La trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Come sempre fino alle 21.30 in diretta per approfondire tutto quello che accade nei luoghi di lavoro e che riguarda naturalmente la salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori. Giovedì 23 gennaio si è appena conclusa a Milano la Fashion Week. Quindi, perché non ora, anzi, ci sembra proprio il momento giusto per parlare di chi lavora nel settore della moda e cosa c'è dietro i grandi marchi del lusso, le indagini della procura, la nostra rubrica sempre Difendi i tuoi diritti, che si occuperà poi di una patologia particolare, ma tutto questo lo faremo insieme sicuramente a voi, ma anche ai nostri ospiti che ci hanno già raggiunto in studio, e c'è qui un grande ritorno il nostro ex commissario Maurizio Ghezzi, che poi a breve saluteremo insieme anche al nostro ospite che è qui con noi. Ma tutto questo sempre con il vostro contributo, e se vorrete intervenire in diretta, ascoltatori e ascoltatrici, come sempre i nostri contatti sono 02 33 001 001 per telefonare in diretta, oppure i messaggi 331 62 14013. La diretta @popolarenetwork.it è l'indirizzo per scriverci via mail. Ma prima di iniziare, io direi di partire da qui. What are you looking at? Aiuta Madonna con Vogue, quindi partiamo da chi svolge con il suo lavoro un ruolo fondamentale nel settore della moda, settore del lusso stiamo parlando questa sera, quindi con il suo lavoro stiamo parlando delle sarte, e quindi la loro esperienza, la loro capacità ci permette di realizzare poi materialmente i capi di abbigliamento che poi sfilano nella settimana della moda, e quindi appunto abbiamo raggiunto una nostra RLS, una voce amica, diciamo così, Carolina Colella, anche una RLS di un marchio importante del settore della moda, e quindi ci racconta che cosa significa effettivamente svolgere il lavoro di sarta.
Il lavoro di sarta, giusto?
Sì,
sarta prototipista. Significa che praticamente è una sarta che, oltre a semplicemente cucire le cuciture che gli altri gli dicono di fare, è in grado di prendere i pezzi del cartamodello, cioè tagliato, col tessuto tagliato, tutti i vari pezzi, e cominciare a ragionare da sola, anche senza un campione già cucito, e cominciare leggendo quelle che sono le istruzioni sul cartamodello o su una scheda di lavorazione, cominciare a mettere insieme un capo di cui non esiste già una copia. C'è un disegno,
sì,
che però non è detto che sia uguale a quello che sono i pezzi tagliati.
A che età hai capito che avresti fatto la sarta?
Io l'ho capito molto presto, perché mi è sempre piaciuto fare i vestitini alle bambole.
Quindi
e
proprio...
mi è sempre piaciuto disegnare. Poi subito io ho scelto, in terza media, io ho scelto di fare una scuola indirizzata in questo settore.
Okay.
Ai miei tempi non esistevano le scuole di designer a Milano.
Mm.
Ho scelto una scuola professionale che mi portava a fare quella che allora si chiamava figurinista, che sono i designer di oggi. Con meno cultura, diciamo, ai tempi c'era meno cultura del design.
Le tue prime esperienze in, sì, questo settore quali sono state?
Allora, la mia primissima esperienza è stata proprio quella cosa che una volta succedeva molto spesso, ma che ormai non succede praticamente più: andare dalla zia sarta ad imparare a tenere in mano l'ago, quindi tantissimi punti a mano, molto a poca macchina da cucire, che ai tempi era ancora a pedale, passare i fili, passare le marche, era proprio molto molto più artigianale di adesso. Poi da lì sono stata assunta in un laboratorio intorno ai 18 anni che faceva conto te, e lì è iniziato il vero percorso in questo mondo. Facevo proprio la macchinista, cucivo parti di vestiti. La datrice di lavoro non chiedeva tanto la velocità quanto la precisione, quindi sono stata subito indirizzata a, sì, cucire a macchina, ma anche molta preparazione, tipo segnare tipo la posizione della tasca col gesso, le mascherine, oppure preparare lo stiro che serve prima, stiro preparatorio praticamente per quello che poi cucivano le macchiniste.
Questo tutto accadeva intorno a Milano, giusto? Sei sempre stata
a Milano? Sì, sì, Milano, periferia di Milano. Accadeva intorno alla fine degli anni Ottanta. Questo è un lavoro che ha sempre comportato molta passione.
Mm.
Ed è sempre lavoro nel tessile, a partire dal fatto che lavorava in casa e che lo fai solo se lo ami veramente. Alle persone piace vestirsi bene, ma non è mai capito il tempo che in realtà ci vuole per fare una cosa fatta bene e bella. C'è veramente un'infinità di sfumature, perché sicuramente una gonna che si prende nel fast fashion la possono fare anche in un quarto d'ora.
Mm.
Dipende da che catena hanno organizzato. Una sarta che ti fa la gonna su misura ci mette anche una giornata solo per fare una gonna, che è il capo, parlo di una gonna dritta, che è il capo base,
sì, più semplice, diciamo,
che in realtà, ad esempio, nei grandi marchi non facciamo. Mm. Noi, cioè, io oggi come oggi non farò mai una gonna dritta.
Mm.
I nostri capi sono molto più complicati, però diciamo, per quanto uno possa, a meno che sia ricamata, allora il ricamo è un altro mondo. Mm. Non è il mio, ma se no un giorno e mezzo, se proprio c'ha tasti e cose. Mm. Una gonna si fa. Sì, tu sei seduta su una sedia, anche se sono quelle omologate, tutto. Mm. Quello che vuoi, ma sei su una sedia un po' in... Allora, puoi rispettare, sai, i vari gradi di,
sì,
seduta, i 90 gradi delle ginocchia, i 90 gradi dei gomiti, così, ma tu sei comunque proteso in avanti, perché tu devi seguire quello che succede sotto l'ago della macchina da cucire. Mm. Che è un po' più avanti di te, non è come guardare uno schermo, ad,
certo,
esempio del computer, che tu sei dritto e guardi in avanti,
sei proiettata a quel lago,
proiettata in avanti e guardi verso il basso. Già questo comporta uno sforzo della zona della colonna vertebrale, diciamo, lombare. Mm. Per cui tu sei sempre in una posizione, quindi la cosa più caratteristica delle sarte è che hanno mal di schiena. E poi c'è il discorso delle mani.
Mm.
Che comunque girano il tessuto, le dita che lo lavorano per prepararlo a entrare diciamo sotto l'ago. Non corriamo rischi più di tanto di farci male con la macchina, perché ormai hanno tutte le protezioni. però ovviamente dipende anche dalla velocità con cui lavori. Il tunnel carpale è una delle cose che vengono tenute sott'occhio dai medici competenti, perché è uno dei rischi, sì. E poi la vista. I luoghi non sono ben illuminati quando lavori magari tutto il giorno sul nero, soprattutto quando fai produzione, che lavori tante ore sullo stesso colore, lì è pesante. Negli anni 90 hanno tolto il piombo, infatti i colori una volta tenevano molto di più, anche i lavaggi, e quindi i colori tengono meno, però ovviamente tu li manipoli con più sicurezza.
Ecco, Carolina ci ha introdotto in questo mondo, quindi spiegando cosa vuol dire fare la sarta nel settore del lusso. Ma prima di proseguire con l'ultima parte del suo racconto che abbiamo raccolto nei giorni scorsi, ci soffermiamo su un punto che Carolina ci ha raccontato, ci ha descritto, il tema del tunnel carpale, la patologia di origine lavorativa, che coinvolge diverse mansioni in diversi settori che hanno in comune però il sovraccarico proprio delle articolazioni. Quindi sentiamo dalla voce di Laura Chiappani, che per la rubrica Difendi i tuoi diritti appunto ci racconta sempre i casi seguiti dal patronato Inca CGL, ci racconta appunto che cosa accade molto frequentemente in questi casi.
Quando nei nostri uffici si parla di tunnel carpale, si parla relativamente a lavorazioni molto legate all'uso delle mani e dell'articolazione dei polsi. Ci capita di assistere lavoratrici della grande distribuzione, per lo più cassiere, lavoratrici addette all'assemblaggio di piccoli componenti, componentistica per bobine e motori. Ci capita di assistere delle parrucchiere, che naturalmente per la natura del loro lavoro, della loro attività lavorativa, hanno comunque la necessità di sollecitare continuamente l'articolazione polso-mano, e le sarte, appunto, come dicevamo prima in trasmissione, che fanno quindi un movimento ripetitivo artigianale con le mani, e anche si rivolgono ai nostri uffici lavoratori addetti al taglio di lamiere. La particolarità del tunnel carpale, che salta subito all'occhio, è che se anche è bilaterale, cosa che non sempre accade, fa esitare un riconoscimento che rimane comunque al limite dell'indennizzo del danno biologico INAIL, cioè tunnel carpale nell'arto dominante, cioè che sia destro o sinistro, dipende qual è l'arto che il lavoratore o la lavoratrice utilizzano maggiormente, quindi il tunnel carpale monolaterale viene valutato un 3-4%, che è sotto soglia INAIL, nel senso che l'INAIL paga il danno biologico dal 6%, e anche nel momento in cui ci fosse la patologia del tunnel carpale bilaterale, l'indennizzo viene dato in base a un punteggio da tabella del 6 massimo 7%. Quindi in un operaio operaia di un'età media sui 45-50 anni, questo significa un portare a casa dai 6 agli 8.500 euro. È chiaro che l'indennizzo economico fa comodo a tutti, però è particolare dover spiegare ai lavoratori prendiamo ad esempio la parrucchiera che ha i polsi fuori uso, ha una totale inidoneità alla mansione o una prevalente inidoneità alla mansione, quindi quasi esclusa dall'attività lavorativa, a fronte di un esiguo indennizzo che comunque sì, sono 6-8 mila euro, ma non cambiano la vita o non fanno avere una prospettiva lavoro appunto alla lavoratrice in questione. Diciamo che quello che noi cerchiamo di fare è collegare il tunnel carpale ad altre patologie delle braccia, perché purtroppo questi lavoratori, queste lavoratrici, molto spesso, oltre alla problematica relativa all'articolazione del polso, hanno molto spesso la problematica dell'articolazione articolazione del gomito, sviluppando magari un'epicondilite. Questo è classico nelle cassiere della grande distribuzione, quindi il tunnel carpale, perché si vengono sollecitate le mani, ma anche perché nel passaggio delle casse, poi andiamo tutti al supermercato e vediamo tutti che tipo di movimenti fanno le cassiere, sviluppano molto spesso anche delle patologie ai gomiti. Quindi ci viene naturalmente da collegare la patologia del polso a quella dei gomiti o anche delle spalle, purtroppo, e quindi l'indennizzo è più alto. Però è evidente che salta all'occhio questa discrepanza tra un essere fuori dall'attività lavorativa, dal poter svolgere la mansione, e avere di contro un indennizzo relativamente interessante da un punto di vista economico.
Proseguiamo il nostro racconto, però facendoci aiutare nella prosecuzione dal nostro ospite, che salutiamo subito e lo ringraziamo per essere qui con noi. Buonasera Marcello.
Buonasera, buonasera a tutti.
Ecco, perché dopo che la sarta ha finito il suo compito, ha prodotto il suo, ha cucito, ha assemblato il suo vestito, poi qualcuno si deve occupare di allestire i punti vendita, giusto?
Esattamente, quindi cosa succede? Il prodotto creato dall'artigiano, che esce dalle mani dell'artigiano, il prodotto di lusso in questo caso, viene poi distribuito e la sua immagine deve essere garantita, perché appunto l'ambiente di lusso è quello che accoglie il cliente, come nei centri storici delle città. Quindi i maggiori brand hanno punti vendita negli aeroporti e nei centri città delle maggiori capitali europee, e l'immagine deve essere garantita. Io sono quel soggetto, appunto, quello che si occupa di girare tutte le filiali, quindi tutti i negozi nei centri storici delle città o negli aeroporti o nelle zone dove sono presenti i resort, e garantire che l'immagine di quel prodotto di lusso che è uscito appunto da quelle mani artigiane che l'hanno prodotto venga garantito sempre per conto del marchio, del direttore creativo o comunque di tutto l'apparato retail. Io sono appunto quella figura che a 360 gradi gira tantissime realtà, perché un solo brand potrebbe avere all'interno di un territorio che può essere quello italiano, potrebbe avere 16 negozi, quindi uno o più per città o anche per aeroporto.
Quindi
giriamo il mondo ma occupandomi, io negli ultimi 16 anni mi sono occupato soltanto di un'area che era il mio territorio per mia scelta, dopo aver girato anche un pochino il mondo ho scelto di occuparmi dell'Italia appunto, e ho girato intensamente per 20 anni tutti questi punti vendita del lusso e continuo a farlo. È un lavoro che mi piace, ma che mi ha dato la possibilità, come ha sottolineato appunto la mia collega artigiana, anche di riscontrare che il lusso spesso è l'immagine che è volta al cliente, ma va un pochino all'appannaggio di tutta quella che è una realtà del mondo lavorativo più comune appunto a tutto il terziario, che è poi in realtà le condizioni nelle quali noi soggetti siamo a lavorare per 8 ore, anche 12 ore se consideriamo gli straordinari.
Perché quindi c'è un aspetto sia di organizzazione del lavoro ma anche di ambienti del lavoro, no?
Certo, assolutamente. Quindi se il lusso si ferma al primo piano, spesso tutto quello che è la logistica, il magazzino, dove viene stoccato il prodotto, questo avviene spesso nel sottoterra, quindi nei piani meno uno di palazzi storici, palazzi molto belli che però sotto celano delle criticità, come mi è capitato nella mia esperienza personale di riscontrare. Ho segnalato la presenza di asbesto, quindi ancora con inventazioni in Eternit risalenti agli anni 30, piuttosto che anche la presenza di zone molto umide soggette ai miasmi delle fogne. A Milano lo sappiamo, basta un po' di pioggia e nel centro città viene fuori quell'odore che tutti un po' conosciamo quando magari andiamo in cantina. Per non parlare anche del radon, quindi la presenza del radon, insomma un miscuglione di elementi che andrebbero un attimino
approfonditi,
soprattutto perché spesso le persone ci lavorano davvero 8-12 ore al giorno, se consideriamo gli straordinari, che nel mio mondo sono
frequenti, no?
Sono molto molto frequenti, e sono appunto, fa sì anche che l'attenzione da parte del dipendente sia tenuta veramente molto meno alta, perché le poche ore di sonno, il lavoro continuo e intenso fa sì che anche una persona perda l'attenzione rispetto ad alcuni aspetti. Faccio un banale esempio, frequentando anche gli aeroporti, ci sono storie per cui il prodotto viene recuperato fuori dall'area sterile, quindi l'addetto vendita passa i raggi X molte volte al giorno, più quasi di una crew che sale sugli aerei, quindi perché è costretto a uscire dall'area sterile, andare nel magazzino, riportare il prodotto, quindi non solo viene esposto ai raggi X ma viene esposto anche ovviamente agli idrocarburi del carburante degli aeroplani. Cioè sono tutte cose che in un'analisi di insieme, secondo me anche nel nostro mondo che viene appannato dal lusso, da questa immagine scintillante, in realtà andrebbero approfondite. Come sappiamo, non so, ad esempio le malattie asbesto correlate purtroppo insorgono dopo tanti anni dall'esposizione, quindi un monitoraggio anche in questo senso per chi lavora nel lusso, per chi lavora in ambienti che magari negli anni 80 sono stati rimaneggiati con i materiali che ben conosciamo e poi così sono rimasti e la gente ci lavora 8 ore al giorno, ecco, sono
situazioni da
il mio lavoro che secondo me appunto oltre la garanzia dell'azienda andrebbero comunque anche da parte del dipendente attenzionate, andrebbero
Sono nascoste, no? Cioè, non sono la prima cosa, come tu dicevi.
Non sono la prima cosa, ma anche perché spesso c'è poca coscienza. Io mi trovo a lavorare con persone molto più giovani di me che il radon, nell'asbesto e non sanno neanche cos'è, non hanno i reumatismi, quindi dell'umidità non gliene frega niente, però dopo un po', lavorandoci appunto 8 ore al giorno, qualcuno inizia ad avere dei problemi, a rendersi conto che effettivamente l'ambiente dove sempre ha lavorato non corrispondeva a quello che poi c'è ai piani alti. Quindi
ecco, ma una curiosità, la reazione, diciamo, cioè prima della reazione, il comportamento dell'azienda nel momento in cui viene posta la domanda lecita, immagino, come hai potuto magari anche fare te nel tuo caso, di attenzionare degli ambienti di lavoro oppure attenzionare la stessa organizzazione del lavoro. Tu dicevi tante ore di straordinario che chiaramente vengono regimentate, regolamentate, retribuite, almeno spero in qualche modo, no?
Sì, ecco. A seconda del tipo di contratto, diciamo che essendo forfettari poi spesso queste ore di straordinario non sono neanche ore retribuite ma sono forfettizzate all'interno di un contratto che si è pattuito e quindi...
E che poi affronteremo in una seconda parte, grazie all'aiuto del commissario, appunto un aspetto ancora più nascosto, no? di questa, come dire, luccichio, insomma, dei prodotti del lusso, dell'abbigliamento, ma non solo, perché poi c'è tutto quello che c'è, la pelletteria, insomma, altri...
Nella mia succede.
Esatto, e quindi le scarpe, le borse, eccetera. Però ecco, la reazione in questo contesto delle imprese, che sono grandi marchi del lusso, quindi non sono, come dire, piccole imprese artigiane, quindi fanno fatturati di miliardi di euro, no? È una reazione che si può immaginare magari più democratica che in altri contesti?
Ma allora io la metto oramai, ovviamente è soggettiva, è legata alla mia esperienza personale, alle mie esperienze personali. Nell'ambito appunto delle multinazionali ovviamente l'health and safety è un aspetto che oramai è sotto un pochino gli occhi di tutti, è molto attenzionato, si fanno corsi di formazione online, c'è sempre questa immagine del dare al dipendente l'idea che tutto sia sotto controllo. In realtà appunto dovendomi essere trovato a dover chiedere io conto di alcune situazioni che non erano molto chiare, lì per me è stata una grossa delusione scoprire che in realtà poi non si arrivava a una conclusione, cioè non si arrivava a delle risposte chiare e definitive. Veniva data, ovviamente venivano sempre date risposte rassicuranti e alle quali io mi sono affidato, ci siamo sempre affidati, alle quali insomma, però insomma dati in mano non me ne sono mai stati forniti. Io in quanto dipendente non sono poi mai venuto in mano a riscontri l'abbiamo fatto l'analisi dell'aria, è stato testato che la presenza di asbesto è inferiore allo, quindi cose dette a voce, ma mai in realtà io non sono mai arrivato con in mano un foglio che mi dicesse no guardi i miasmi delle fogne non sono la causa delle sue continue influenze.
In qualche modo mai certe.
In qualche modo mai certe, per carità, vengono fatti i controlli medici di routine perché ormai le aziende comunque hanno sempre la medicina del lavoro che le appoggia, monitora tutto, però la realtà è che secondo me continua ad essere un vaso di Pandora che andrebbe prima o poi indagato, sensibilizzando anche ovviamente il dipendente, perché se io ne parlo così è perché ho coscienza.
Certo.
Per molti miei colleghi non è assolutamente un problema.
Non c'è,
anzi,
questa consapevolezza. Poi va detto che tu ti sei anche attivato.
Sì, sì,
chiaramente.
Certo. No, io mi sono attivato. Io
una segnalazione.
Ho fatto segnalazione. Dove ho potuto comunque sono andato a metter luce su degli aspetti che secondo me avevano bisogno di essere approfonditi.
E hanno attivato poi un percorso, perché poi va detto, per completare l'informazione che certo racconto, si sono poi attivati i servizi ispettivi dell'ATS, quindi i servizi IPSAL, che hanno diciamo indagato, ma al momento ancora su questo caso specifico certo non c'è una conclusione definitiva. E giustamente tu rappresenti, come dire, la lecita preoccupazione di un lavoratore che sta in un ambiente lavorativo per X ore e che si preoccupa del suo contesto lavorativo per sé e naturalmente, come dicevi giustamente, anche per gli altri. Prima di proseguire, intanto gli ascoltatori e ascoltatrici, se volete poi, vi ricordo sempre i contatti, se volete scriverci al 331-6214-013, io andrei a completare diciamo la fotografia che stiamo un po' componendo via via con i racconti, con le varie voci, per dare un po' un quadro di quello che è il settore della moda, perché dicevamo grandi fatturati, grandi interessi, poi vedremo anche grandi inchieste che però vedono anche flessioni e difficoltà, cassa integrazione. Ce lo facciamo raccontare da Roberta Griffini della Filtrem CGL di Milano, che appunto segue il settore e che sentiamo che cosa ci racconta.
Il settore della moda ormai sta attraversando da tempo delle grosse difficoltà, tant'è che ormai noi definiamo questa crisi del settore non più una crisi momentanea, ma ormai strutturale, che sicuramente riguarda anche fattori esterni, il contesto internazionale, ma evidentemente non solo. Questa crisi sta toccando i grandi marchi del lusso, però non solo, quindi non coinvolge solo i lavoratori diretti che lavorano per questi brand, ma poi a cascata tocca tutta la filiera produttiva e l'indotto, tant'è che sono moltissime le imprese che fanno parte di questa filiera produttiva, che quindi lavorano e producono per i brand del lusso, che hanno attivato casse integrazioni e addirittura in alcuni casi anche che stanno chiudendo per ormai un fermo produttivo che si è prolungato nel tempo, e quindi hanno deciso di cessare l'attività e quindi di licenziare i lavoratori. Quindi ci sono interi distretti dove c'è addirittura un fermo produttivo o comunque una riduzione molto drastica dei volumi di di produzione, perché è bene ricordare che quando parliamo del tessile non parliamo appunto solo di questi brand, ma poi anche di tutta una serie di imprese medio, piccole, artigiane che lavorano appunto per queste grandi aziende. E al di là della crisi, quindi al di là del problema che abbiamo legato agli ammortizzatori sociali, che anche qui è bene ricordarlo, in queste imprese più piccole non sempre noi abbiamo gli ammortizzatori ordinari e quindi dobbiamo fare sempre continuamente richieste di ammortizzatori in deroga, che noi vorremmo non fossero più in deroga, proprio per quello che dicevo prima, ovvero che il settore ormai è in una crisi strutturale. Quindi oltre a questo problema si aggiunge un altro tema che riguarda la filiera, che sono le condizioni di lavoro, perché c'è un po' questa contraddizione nel settore che vede appunto da una parte i brand dell'alta moda che vendono prodotti a cifre molto elevate, che hanno un certo tipo di immagine, e dall'altra però dove vengono prodotte, composte, messe insieme questi prodotti, quindi quello che poi i brand rivendono, le condizioni di lavoro sono purtroppo spesso, troppo spesso molto precarie. Quindi troviamo situazioni in cui i lavoratori addirittura non sono assunti, quindi lavoro, l'illegalità, quindi lavoro nero, lavoro grigio, oppure anche laddove c'è un'assunzione non viene applicato il contratto nazionale di settore, ma altri contratti pirata o comunque che pagano meno i lavoratori e che contengono meno tutele, meno diritti per gli stessi, piuttosto che il non rispetto delle normative sulla salute e sicurezza. Chiaro che per quanto ci riguarda la responsabilità è sicuramente delle singole aziende che fanno lavorare i lavoratori così, ma anche delle imprese dell'alta moda, perché hanno il dovere anche in qualità di committenti, dal nostro punto di vista, di assicurare che all'interno della filiera ci siano delle condizioni di lavoro più che dignitose, il rispetto della legalità, il rispetto dei contratti nazionali di lavoro. Purtroppo però questo, volutamente o non volutamente, sfugge un po' anche dal controllo di queste imprese, perché quello che succede è che la filiera si allunga sempre di più, quindi si crea questa catena di appalti e subappalti, per cui chiaramente diventa più facile non stare dentro la legalità e sfuggire dal controllo. Quello che è emerso dalle indagini della Procura conferma un po' quello che noi come organizzazione sindacale da tempo evidenziavamo sul settore, e quindi bene le indagini. È chiaro che oggi però c'è la necessità assolutamente di invertire questa tendenza, e bisogna farlo chiaramente con tutti i mezzi, e a partire, come dicevo prima, dalle imprese del lusso, che devono dare delle regole alle varie società che lavorano appunto in appalto per loro nella filiera, accorciarla il più possibile, aumentare i controlli. L'altra cosa è in generale l'attenzione su un momento di crisi del settore che non può interessare solo la parte sindacale o la parte datoriale, ma ci devono essere delle azioni da parte dello Stato. Noi lo chiediamo al governo, abbiamo dei tavoli ministeriali che supportino non solo con gli ammortizzatori sociali, ma anche attraverso politiche industriali per il rilancio del settore, perché all'interno del settore noi abbiamo delle professionalità molto molto importanti. Il cosiddetto Made in Italy sta lì. Ci tengo a evidenziare che nonostante tutte queste difficoltà del settore, la crisi, le indagini, eccetera, siamo però riusciti, e non era scontato, qualche mese fa, quindi a novembre, a rinnovare il contratto nazionale principale del settore tessile. È un contratto, tra l'altro, molto positivo, sia in termini economici, quindi dà una risposta agli stipendi dei lavoratori del settore, che non sono mai stati particolarmente alti. Finalmente riusciamo a prevedere un aumento che risponda appunto anche al contesto attuale. Siamo intervenuti molto anche sulla parte normativa del contratto, che era un po' ferma, perché negli ultimi anni i rinnovi sono sempre stati molto complicati e alla fine non si riusciva a trovare le mediazioni giuste anche su molti aspetti della parte normativa. Invece, a partire dall'inquadramento, dalla permessistica, il welfare contrattuale, quindi tutta una serie di cose molto importanti che rispondono un po' a quello che dicevamo prima, a valorizzare il lavoro in questi settori, perché lo ribadisco, c'è una professionalità molto elevata che caratterizza il Made in Italy poi in tutto il mondo.
Ecco, riprendiamo quindi l'ultima parte del racconto che abbiamo raccolto da appunto le parole di Carolina, la nostra sarta, perché lei ci introduce un altro aspetto del suo lavoro e di come lo ha visto anche cambiare, parole che ci porteranno poi ad affrontare con il nostro Maurizio Ghezzi cosa poi la procura ha fatto emergere con le sue indagini. Quindi sentiamo appunto le sue parole.
Che all'inizio i cinesi facevano le cose fatte male. Ti posso dare un paragone, il fast fashion di adesso. E le cose che andavano proprio sui mercati. Poi pian pianino hanno cominciato a imparare invece a fare le cose fatte bene. Si sono sempre più specializzati, sono diventati sempre più concorrenziali come prezzi. Ma bisognava guardare dietro e quindi dall'altra parte il nostro lavoro, la nostra artigianalità imparata nel tempo, appunto, tante mie ex colleghe hanno iniziato come avevo iniziato io, dalla zia piuttosto che dall'artigiana piuttosto che, e invece diventava sempre più costoso. È quello che si fa in sartoria.
Sì.
Quella brava a fare i polsi fa i polsi della camicia, quella brava a fare i colli che ha più esperienza ed è più veloce fa i colli che sono un po' più complicati, quell'altra fa sempre il giorno le tasche, in modo che anche la memoria muscolare proprio ti porta ad essere molto più veloce.
Okay.
E quindi questa visione delle fasi di lavorazione si faceva anche con gli esterni. Io ho provato a cucire solo fodere per un cliente, ho provato a cucire solo, che ne so, le parti delle tasche. Io a mia volta davo fuori, quando mi capitava la produzione, quando avevo la produzione, i periodi che si poteva programmare molto più in là nei mesi, avevo delle persone che fuori mi facevano le tasche.
Commissario Ghezzi, ex commissario, intanto buonasera e grazie di essere tornato con noi.
Buonasera.
Allora, aspetti che giustamente è al microfono 4, giusto?
Sì.
Ok, adesso ci siamo. Ecco, e dietro però a questi dietro al fashion, all'alta moda, questi marchi del lusso, abbiamo poi le indagini, come si accennava prima, che sono partite poi in realtà da un marchio, quello di Alviero Martini, no? il primo decreto che la Procura di Milano ha poi attivato. E poi si sono...
quello dei rider prima.
Beh, prima sì, certo. Esatto, è vero, è vero. Lo citava anche la procuratrice Dolci in un convegno che poi vi racconterò in breve che cosa ci ha raccontato lei. E poi si sono, dicevo, da Alviero Martini, tra l'altro in questo caso ricordo anche un episodio mortale, intrecciò questa indagine di un povero ragazzo, proprio a Trezzano sul Naviglio. E si sono estesi ad altri marchi come Manufacture Dior, Giorgio Armani Operation, insomma marchi che hanno miliardi di fatturato. Però ecco, sostanzialmente cosa hanno svelato? Che il sistema di produzione si basa sullo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici, no? Alla fine. Ma che cosa poi ha realizzato la Procura in queste indagini? È andata anche un po' oltre, no?
Sì, tanto buonasera, non so se si era sentito prima. Ecco, per la mia esperienza c'è molte volte, insomma, una realtà di sfruttamento dietro, com'è che l'aveva chiamato lei, il luccichio delle imprese dell'alta moda. Tante volte c'è una realtà di sfruttamento. Ultimamente questa realtà di sfruttamento si regge sul mondo sommerso degli opifici cinesi. Lo diceva anche prima
Carolina,
che si è passati dal non fidarsi del cinesi al, soprattutto nella pelletteria, sono gli opifici cinesi i quali a loro volta reclutano manodopera cingalese o del Bangladesh per abbattere ulteriormente i costi, a massimizzare i profitti, ovviamente eludendo tutti i diritti del lavoro. E in pratica, se prendiamo per esempio una borsa fabbricata in un laboratorio cinese, avrà un costo di 20 euro, e questa stessa borsa verrà venduta in negozio mediamente a 350 euro dopo essere passata per un'altra società subappaltatrice che la compra per 50 euro. Un po', insomma, adesso ho fatto degli esempi, certo. Però quello che si muove è questo. Come si ottiene questo? Ma è molto semplice, si usano macchinari senza dispositivi di sicurezza per essere più veloci possibile nella produzione. Si registrano in molte di queste indagini, una lo citava lei, ma un dato saliente nell'indagine sono stati i picchi di consumo di energia nelle ore notturne o il sabato e la domenica, perché sono momenti nei quali si è quasi sicuri che non possa avvenire un controllo, per cui consente la violazione degli obblighi fiscali e assicurativi, quindi lavoro nero. In realtà quello che si è realizzato appunto negli opifici cinesi è veramente un disaccoppiamento organizzativo, è proprio un principio, si chiama decoupling. È disaccoppiamento organizzativo, cosa vuol dire? In pratica, in parallelo alla struttura formale dell'organizzazione dell'azienda che rispetto alle regole istituzionali, alla 231, a tutto
il primo piano che ci diceva prima Marcello, no? Quello che vediamo è...
In realtà poi parallelamente, appunto, disaccoppiamento l'organizzazione, disaccoppiando l'organizzazione se li sviluppa un altro informale che è volto a seguire altre regole che non sono quelle dell'etica aziendale, ma sono quelle dell'efficienza del risultato. In questo modo avviene la sistematica e costante violazione delle norme di sicurezza, delle regole di base. In tutto questo la Procura della Repubblica, nell'indagine che citava lei, ha ravvisato il caporalato, nel senso che c'era proprio una compressione su questi lavoratori per eseguire una lavorazione che veniva svolta parallelamente all'azienda, per cui l'azienda risultava estranea a questa lavorazione, ma che era frutto e dipendente dall'organizzazione aziendale che era la committente reale e che però formalmente non era lei la committente, perché l'ho detto prima, la borsa esce a 20 euro, viene comprata 50 e non a caso viene comprata 50 da un terzista e rivenduta poi a 350. C'è spesso, questo è un esempio, ma insomma i meccanismi che scattano sono generalmente sono questi.
Ma infatti il disaccoppiamento organizzativo lo rappresentava appunto anche la procuratrice Alessandra Dolci della DDA appunto di Milano, come un esempio di quello che hanno potuto vedere in tutti i casi, non solo in un caso, e quindi è proprio un sistema produttivo. Ma in un decreto leggevo, mi saltava all'occhio perché come dire, da un punto di vista dei rilievi che chi ha indagato ha potuto visionare e poi notificare, proprio in tema di salute e sicurezza, no? Lei diceva vengono elusi tutti i sistemi, e infatti loro dicevano, scrivono, la rimozione dei dispositivi di protezione permette un aumento della capacità produttiva dell'operatore, a discapito poi della propria incolumità, venendo esposto ad un elevato rischio di infortunio. Quindi hanno anche ravvisato, poi hanno visto proprio togliere i sistemi più elementari, più semplici, in questi opifici.
Anche perché c'è una forma primitiva di cotimo, per cui più il lavoratore produce più ha...
Esatto, più ha la catena, no, guadagna, e quindi... Certo. Ecco, appunto si diceva, anche la Carolina diceva, però adesso hanno tolto l'utilizzo del piombo, no, nei tessuti, eccetera. E appunto sempre nel decreto viene citato le misure di protezione degli agenti chimici, cioè l'assenza di aspiratori, no, in ambienti dove poi vivevano anche...
Molte volte dormono negli stessi luoghi dove producono. Esatto. Okay, dormendo di giorno perché devono produrre di notte.
Esatto. E infatti appunto l'indagine ha utilizzato il consumo energetico per capire quando...
È uno dei parametri, certo.
L'intensità produttiva insisteva in quel momento. Ma ecco, da questo punto di vista la procuratrice Dolci in un recente convegno rappresentava insieme ai suoi colleghi, non da poco, il presidente Roia, presidente del Tribunale di Milano, ma anche la magistrata Paola Pendino, che è presidente della sezione delle misure di prevenzione, no? Del Tribunale di Milano, rappresentavano amareggiate, devo dirlo. Io ho potuto assistere in diretta a un fenomeno, e che poi le chiedo tecnicamente che cosa poi la procura ha fatto, ma ci tenevo a rappresentare questo loro ritorno, no, delle loro indagini sui marchi. Cioè loro dicono, noi siamo partiti dal primo, era gennaio 2024, insomma tra il 2023 e il 2024, Alviero Martini, poi si siano allargate le indagini sugli altri marchi e del settore della moda, e dicono però noi ci aspettavamo una reazione automatica degli altri non toccati dalle indagini, no? Cioè insomma capiamo che ci sono dei fari puntati, ci adeguiamo, ci attrezziamo meglio, e loro purtroppo amareggiate dicevano no, non è andata così. Cioè in questo senso la dottoressa Dolci diceva proprio un sistema proprio di organizzazione di queste imprese volto alla massimizzazione del profitto, no?
Disaccoppiamento organizzativo è teso a massimizzare quanto più possibile il profitto. Qui parliamo di valori economici elevatissimi.
Esatto.
Per cui insomma, non mi stupisce che non ci sia stato un adeguamento e che possano esserci nuovi episodi sempre più numerosi in futuro.
Bravo, infatti ecco, su questo coglie un punto che ho raccolto dalle parole della dottoressa Pendino, che diceva, guardando negli occhi la dottoressa Dolci, dicendo speriamo che si concluda il filone, lasciando quasi intendere che probabilmente non è concluso.
Probabilmente non è concluso, sì.
Però ecco, era interessante rappresentare agli ascoltatori appunto che cosa però la procura ha fatto, cioè ha utilizzato uno strumento che non è soltanto punitivo, ma che cerca di riorientare, no, in qualche modo, cioè l'amministrazione giudiziaria. Va detto, in quei marchi che abbiamo citato si è conclusa, oggi non hanno più in essere questo strumento. Ma che cos'è?
Allora, sono due strumenti, l'amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario, sono, potremmo definirli strumenti di bonifica aziendale, cioè cos'è che inquina l'azienda che deve essere bonificata? Quello che inquina l'azienda è l'articolo 34 del codice antimafia, quindi parliamo di organizzazioni, di un'organizzazione che entra nell'azienda e, diciamo, trasforma l'azienda in uno strumento, come dire, per delinquere, no? Per cui è volto a... sono due strumenti, ripeto, vabbè, per la verità l'amministrazione giudiziaria c'è dal 1965, anche se è raramente usato, però i due strumenti entrano in vigore nel 92 dopo le stragi mafiose dei giudici Falcone e Borsellino e poi dopo integrato nel 2017 è il codice antimafia. L'articolo 34 parla della amministrazione giudiziaria e l'articolo 34 bis del controllo giudiziario. Sono due strumenti a secondo della gravità. No? Nell'amministrazione giudiziaria si ricorre quando si ha la certezza che il libero esercizio dell'attività economica sia sottoposto a coercizioni e a, insomma, diciamo, quando l'organismo si pensa che sia infettato, no? Quindi si ricorre all'amministrazione giudiziaria che ha lo scopo di disinfettare l'organismo, tant'è che se poi si disinfetta si passa il controllo giudiziario, cioè nel caso di amministrazione giudiziaria rileva quando c'è un'obiettiva commistione di interessi fra l'attività delittuosa e l'attività dell'impresa che agevola l'attività delittuosa. Invece il controllo giudiziario è, diciamo, una forma più lieve che arriva sempre dal tribunale che quando si è in presenza di una situazione di occasionalità, no? Cioè, c'è il sospetto che l'azienda possa entrare in un loop nel quale venga poi fagocitata dall'organizzazione criminale e allora viene messo un controllo giudiziario. Quando invece si ritiene che l'azienda è già entrata in un'organizzazione criminogena, allora si mette l'amministrazione giudiziaria, insomma, che ha lo scopo di ripulirla, insomma,
riorientarla nella...
Se ci riesce, se non è possibile riorientarla viene confiscata.
Esatto.
Se invece è possibile riorientarla, il passaggio successivo è mettere appunto passare dall'amministrazione al controllo, quindi dall'amministrazione si passa al controllo e poi si rende l'azienda.
Infatti il procuratore, il presidente del tribunale Eroia diceva è uno strumento che loro agiscono con molta cautela, cioè non in maniera estrema.
Credo.
Però ecco,
è uno strumento molto complesso e ha dei risvolti.
Ci vogliono delle capacità anche da parte degli amministratori.
Si tratta di gestire aziende anche di
una complessità.
Di una grandissima complessità.
Che hanno poi Carolina e Marcello che poi devono dargli continuità lavorativa, no?
Sì, certo.
Non solo l'impresa e quindi col suo diritto costituzionalmente garantito, ma poi di contro bilanciare col diritto dei lavoratori e delle lavoratrici che anche loro devono...
L'operazione è veramente una sorta di operazione chirurgica, mi si permette il parallelo, che veramente non so quanto sia centrato, però si incide su una massa tumorale cercando di asportarla, insomma, all'interno dell'apparato aziendale.
Salvando, diciamo, il corpo. L'impresa in questo senso e tutti, diciamo, la sua organizzazione, i suoi lavoratori, eccetera. E anche economicamente poi c'è un impatto positivo di cui ne beneficia, perché c'è la continuità di, anche qui va detto, in alcuni casi c'è stato non solo un fattore legato a risvolti di sfruttamento e quindi che abbiamo adesso rappresentato, ma in un caso c'è stato anche il caso di evasione fiscale, un grosso gruppo multinazionale, Kering, che ha appunto marchi come Bottega Veneta, insomma, che hanno nel passato di ieri, non di 20 anni fa, cose come 190 milioni di euro, hanno insomma trovato l'accordo, diciamo così, perché sceglievano di pagare le tasse in Svizzera e non in Italia, quando la loro organizzazione d'impresa era, così ha ricostruito la procura, tutta in, squisitamente in Italia. Quindi fatti, diciamo, di fantasia anche da un punto di vista delle strade che si prendono per massimizzare il profitto, ma ecco, la complessità di questi strumenti e della capacità anche del tribunale di in qualche modo orientare marchi di questa natura, imprese di questa natura, a qualcosa che invece riprende la sua strada normale per ritornare a svolgere la sua attività.
Sì, si tenga conto però che il tribunale, la giustizia si muove in modo molto paludato, perché ci sono delle norme di garanzia che devono essere rispettate, cioè non agisce come un concorrente del mercato, come, cioè, non è un riorganizzatore aziendale, cioè cerca solo di tagliare i rami più infettati per poi restituire l'azienda, se è possibile farlo, se non è del tutto compromessa.
Esatto. Questo. No, infatti, ecco, una cosa che giustamente mi fa venire in mente, quello che in questo convegno, sempre che si è tenuto il 17 gennaio nell'aula magna del Tribunale, Roia sempre diceva, il Presidente del Tribunale, che in un caso un imprenditore, quando appunto la Procura adesso, oltre a svolgere questa funzione, ha spinto per la realizzazione di protocolli che, un po' sulla scorta di quello che si stava facendo sul settore della logistica, cercare di, non in maniera coercitiva ma volontaristica, dare delle linee guida etiche, diciamo così, con un centro regolatore che può essere la prefettura, per appunto tenere dentro nella liceità più persone, più soggetti imprenditoriali. Un imprenditore rispondeva al presidente Roia dicendo: vabbè, allora sai che c'è, io vado all'estero. La risposta puntuale è stata: vabbè, ma non ti credere, veniamo anche all'estero, eh? Non è che la procura si ferma se tu sposti le tue attività poi imprenditoriali all'estero. Questa è una cosa che mi aveva colpito. Noi siamo arrivati proprio al termine e ritorneremo comunque anche a riaffrontare questo tema, perché abbiamo colto la palla della Fashion Week, però è un tema che proprio per le parole che forse ho letto, spero di aver letto male, ma tra le righe della dottoressa Dolci e della dottoressa Pendino, lasciando intendere che il filone forse non è esaurito, sicuramente ci torneremo, quindi sicuramente con i nostri ospiti, e quindi intanto grazie al nostro commissario Ghezzi, e alla prossima occasione, perché ritornerà, e grazie a Marcello per essere stato qui con noi. Noi appunto siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Uscita di Sicurezza, e vi lasciamo alla programmazione di Radio Popolare come sempre, e noi ci rivediamo al prossimo giovedì. Un saluto da Stefano Ruberto. Sa scolla.